mi trovavo in una laterale, di cui non saprei il nome, una laterale alberata, immediatamente in prossimità però della principale. L'ho vista in una sola, però l'impressione che avevo era che si svolgesse la stessa cosa anche nelle altre, perché comunque vedevo gente che magari scappava da questa, ritornava, era un'impressione di un caos abbastanza generalizzato.
Per quello che lei ha potuto osservare, le persone che vedeva intorno a lei, da dove provenivano?
Dal corteo. Erano più o meno persone che venivano dal corteo, alcune appunto con queste bardature, altre senza, la maggior parte con, perché alla testa erano tutte piuttosto attrezzate con i caschi e con la gomma piuma addosso. Però l'impressione che io ho avuto è che nelle vie intorno non ci fosse niente prima di questa carica, e che quindi le persone che si sono riversate nelle vie erano persone provenienti dal corteo.
Ecco, cosa succede? Quindi lei ha detto cose messe,
sì, esatto,
per
cose
strada.
Messe attraverso, non si riesce a organizzare niente, c'è qualcuno che grida evidentemente un po' delle parole d'ordine che si erano dati, no? Quindi scudi, riprendere gli scudi, si cerca la persona che andava in giro con un carrello della spesa con dentro del materiale per difendersi dai lacrimogeni, quindi vari limoni e cose di questo tipo, però non c'è più niente dell'apparato che era stato costruito, e quindi c'è una grande disorganizzazione, una grandissima confusione e soprattutto un grande senso proprio di shock nelle persone che vedo intorno a me, di una cosa completamente inaspettata che porta...
E le forze dell'ordine cosa fanno in questi momenti?
All'inizio caricano personalmente, uomo a uomo, poi evidentemente la cosa... si presenta in qualche modo anche molto, molto difficoltosa, perché sono veramente tante le persone che stanno in questa via, che hanno indietreggiato, ma fino a un certo punto, perché poi comunque naturalmente una massa non è che può muoversi in maniera estremamente veloce. All'inizio caricano uomo a uomo e poi si ritirano. Avviene un po' un fronteggiamento a questo punto, per cui arrivano avanti gli autoblindo e ritornano indietro, e quindi c'è un fronteggiamento. Finché un autoblindo arriva a massima velocità contro i cassonetti e li sposta.
Lei l'ha vista personalmente questa scena?
Sì, ero molto vicino a uno dei cassonetti e ho anche rischiato di essere investito per poco. Le persone stavano proprio dietro al cassonetto, quindi c'è stato anche un momento molto, molto teso in cui sembrava che qualcuno fosse rimasto sotto. E dopodiché fortunatamente non è andata così, però anche queste cose hanno provocato ancora sbandamento e fughe, tentativi in qualche modo di fronteggiamento.
Ma adesso una domanda magari ingenua: c'era modo in questa situazione di instaurare una trattativa con i carabinieri, o la situazione era ormai degenerata?
E anzitutto era impossibile, perché il gruppo di contatto era stato tagliato fuori rispetto al resto del corteo, perché il gruppo di contatto era in quella prima parte che dicevo prima e che è rimasto in qualche modo davanti rispetto anche alla carica, e quindi anche se fosse stato possibile per il gruppo di contatto anche dare indicazione al corteo, a quel punto era assolutamente impossibile, cioè in quel momento non c'era più nessuno che poteva in qualche modo dare indicazioni alle persone che stavano lì, e in secondo luogo non c'era evidentemente nessun tipo di possibilità di contatto. Non era proprio possibile avvicinarsi.
Questa situazione, diciamo, di cariche e di resistenza, per quanto tempo va avanti?
All'incirca una mezz'ora. All'incirca una mezz'ora, durante la quale ovviamente non avviene sempre nella stessa via la stessa cosa, una via viene in qualche modo liberata e tutto si sposta nella via laterale, anche perché a quel punto il corteo era riuscito piano piano a ritornare su, però tutti quelli che erano scappati nelle vie laterali e che in qualche modo volevano ricongiungersi al corteo venivano fermati all'ingresso della via. Comunque per una mezz'ora tutto questo va avanti.
Ecco, lei ci ha parlato di un'azione violenta di un blindato, Ne ha visto una sola, ne ha visto varie?
No, ne ho viste diverse. In questo caso era un blindato che andava a sbattere violentemente contro i cassonetti. In un altro caso un blindato ha cominciato a percorrere a zigzag alla massima velocità una delle vie, in cui in realtà non è che ci fosse la massa di gente e non c'erano neanche, da quel che mi ricordo io, dei cassonetti a fermare. Ha percorso a zigzag questa via finché è andato a fermarsi a di lato rispetto alla via.
Lei ha detto che non c'era una folla particolare, ma c'erano delle persone?
C'erano delle singole persone che stavano camminando o correndo per la via. Singole persone, e in qualche modo la traiettoria del furgone seguiva le persone che si sono scansate all'ultimo per non essere investite. L'impressione del momento è che fosse in qualche modo fuori controllo il furgone, perché sbandava vistosamente e andava a sbattere contro i muri delle case.
Cioè, quindi ha visto salire sul marciapiede?
Sì, sul marciapiede.
Ma vicino a delle persone o
sì,
a
sì,
distanza?
Sì, vicinissimo
di
delle persone. Ne ricordo almeno un paio che si sono dovute buttare di lato per non essere investite.
A che velocità? Chiaramente non le chiedo, cioè nel senso piano.
A me sembrava semplicemente il massimo che potesse essere consentito dalla situazione, cioè in una via così e sbandando in curva, quindi non in rettilineo. Però sembrava proprio che fosse lanciato alla massima velocità.
E ha registrato in qualche modo, cioè ha fatto la cronaca di
questo episodio l'ho raccontato successivamente nella cronaca, quindi all'incirca un quarto d'ora dopo, perché evidentemente la radio era occupata anche a raccontare tutto quello che avveniva nelle altre parti della città, quindi in quel momento non c'era modo di intervenire in onda, quindi un quarto d'ora dopo circa ho raccontato questa vicenda. Al momento, avendo registrato tutto, ho registrato anche i sonori di quello che stava avvenendo, anche il sonoro di questo furgone che va a sbattere violentemente contro il cassonetto.
Possiamo provare a sentirlo? Se... Quindi questo rumore che si è sentito cos'era?
Era il rumore del furgone che va a sbattere contro il cassonetto, il quale viene buttato, due cassonetti di fianco all'altro, i quali vengono buttati di lato. Io ero sul lato, quindi in qualche modo mi sono dovuto scansare pure io. Dietro c'erano diverse persone, si sente qualcuno che grida.
Quindi la scena che ci ha descritto inizialmente.
Sì, sì, sì.
Dunque, quest'ultima registrazione era sempre il CD2 traccia 10 secondo 8:46 della pubblicazione Cronache luglio 2001 Genova di Radio Popolare. Adesso le faccio vedere molto brevemente un filmato e le chiederò se riprende una situazione che lei ha potuto osservare, eventualmente, anzi sicuramente poi do le indicazioni per... Il reperto è indicato come è contenuto negli atti del pubblico ministero, blindato, riprese dall'alto, CD1, minuti 0:16:30. Ha visto questa scena o scene analoghe?
Può essere,
se ha visto questa.
Può essere che fosse questa, ma non ci potrei mettere la mano sul fuoco, nel senso che ricordo che io di una via più stretta, di una maggiore velocità del blindato e non con un cassonetto davanti. D'altra parte potrebbe anche essere l'ultima fase di questa. L'impressione è che fosse una scena analoga.
Cioè, lei ricorda quella persona sul marciapiede stretta tra,
sì,
tra muro e blindato?
Sì.
C'erano marciapiedi molto larghi in quella zona?
No, no, molto stretti.
Dunque, dopo questa fase, dopo queste scene, lei cosa fa e cosa può vedere?
Allora, dopo queste scene, in qualche modo, anche la tensione nelle vie laterali si alleggerisce leggermente. Il mio obiettivo a quel punto è di cercare di capire che cosa sta succedendo del corteo, quindi di ritornare sulla via principale. Fino a quel momento non c'è modo di ritornare sulla via principale perché chiunque si avventuri viene caricato. Da un certo punto in poi invece la situazione si fa un po' meno tesa e io quindi cerco di a questo punto raggiungere invece la piazza, perché da una parte c'è il corteo che è arretrato e i carabinieri che sono avanzati e quindi è impossibile raggiungere il corteo. Provo a girare a questo punto sulla sinistra, quindi arrivare verso la piazza dove il corteo avrebbe dovuto svoltare. A questo punto non so se immediatamente o dopo qualche minuto, perché naturalmente le fasi erano piuttosto concitate, assisto alla scena del furgone che poi si ferma e viene incendiato.
Ecco, lei ha potuto vedere il momento in cui si è fermato il furgone, come dice lei?
Dunque, io sono arrivato sul luogo in un momento successivo, quando il furgone era già fermo. Sono arrivato in quel momento quando il furgone era già fermo, sì.
Ma è riuscito, intanto per capire temporalmente cosa ha visto, ha visto dei carabinieri che stavano scendendo dal furgone o è arrivato ancora dopo?
Dunque, io adesso... Allora, questa scena del furgone è forse un po' precedente rispetto a quello che ho detto, è ancora forse un po' più indietro nel tempo, nel senso che io ho cercato di raggiungere il corteo dopo questa scena del furgone, che adesso me la stavo dimenticando. Direttamente uscito da una delle vie laterali ho visto questa scena qua.
Ecco, adesso ce la può descrivere.
Allora, io ho assistito in qualche modo anche da lontano perché sapevo che c'era un mio collega che invece aveva seguito tutto dall'inizio e che la stava raccontando in diretta questa scena.
E chi era questo?
Piero Bosio. La stava raccontando in diretta, ha fatto una lunga diretta in cui raccontava tutto quello che stava succedendo. E la scena che ho visto è stata un furgone fermo in mezzo alla strada con un gruppo di persone provenienti sempre da queste vie laterali che cominciavano a cerchiarlo proprio in quel momento, e uno schieramento di carabinieri in fondo alla via con altre camionette ferme in fondo alla via. Questa è l'immagine che ho avuto io appena sono arrivato. Intorno c'erano tante persone, c'erano diverse persone, molte delle quali provenivano da questa serie di scontri e che non erano riuscite in qualche modo a ricongiungersi al corteo e quindi stavano scappando ancora dagli scontri delle vie laterali e da queste cariche di furgoni.
Quanto tempo passa tra le scene che ci ha descritto e che abbiamo visto nelle laterali, cioè di cariche dei blindati, e il momento in cui si ferma il blindato?
Pochissimo. Cioè, sarebbe difficile dirlo, per me è un po' la stessa fase, per cui qualche minuto, una decina forse.
Quindi tra questa scena che le ho mostrato e l'arresto del blindato, dice pochi minuti.
Sì. Poi al momento non era facile avere una percezione esatta dei tempi, infatti adesso anche nel ricordarli mi risulta difficile dire quanto tempo esattamente, però insomma credo pochi minuti.
Si continui pure nel suo racconto.
A questo punto il furgone è stato accerchiato da queste persone, che erano persone provenienti dalla dispersione della prima fase della testa del corteo, e La scena assisteva anche un certo numero di persone che però si tenevano a distanza e insomma commentavano in qualche modo quello che stava succedendo. C'era una preoccupazione molto molto forte, molto diffusa rispetto a quello che stava succedendo, perché tutti vedevamo che sul furgone erano rimaste delle persone. E quindi c'era un momento molto molto di tensione, diverse persone cercavano di intervenire per evitare che questo furgone venisse in qualche modo danneggiato, eccetera. E d'altra parte,
scusi, c'era preoccupazione per il furgone o per gli occupanti?
Per gli occupanti, anche perché insomma,
c'era questa anche... era una preoccupazione sua o
no? Era una cosa che io raccoglievo in qualche modo dalle persone che stavano intorno a me, anche mia naturalmente. E anche una certa perplessità nel vedere questo tipo di situazione molto strana, perché comunque questa naturalmente è un'impressione che io riporto, però vedere il resto delle forze di polizia schierate in fondo alla via e questo furgone fermo lì e non succedeva niente, quindi da un momento all'altro tutti ci si aspettava che intervenissero per venire a tirar fuori sto furgone da questa situazione, e questo però non avveniva. Soltanto a un certo punto poi la cosa è avvenuta, dopo qualche minuto. Dopodiché appunto il furgone è stato cerchiato, c'è stato l'intervento di, mi sembra di ricordare, una camionetta che è ritornata indietro, sono stati aiutati a uscire gli occupanti e il furgone è rimasto lì. E basta, insomma, ha continuato ad essere accerchiato, pietre lanciate.
L'ha visto danneggiare?
Sì, l'ho visto danneggiare.
Era uno degli stessi, per quello che è riuscito a capire lei, uno degli stessi blindati che operava le cariche o arrivava da altre parti?
Poteva essere, ma non l'ho seguito personalmente. Poteva essere benissimo uno di quei blindati, anche perché in qualche modo era anche già piuttosto danneggiato, però poteva esserlo come poteva non esserlo.
Quindi lei dove va?
Allora, a questo punto mi stacco dalla scena, anche perché comunque appunto il momento di tensione preoccupante si esaurisce, perché poi il furgone viene incendiato e comunque non ci sono più gli occupanti. Io mi sposto verso la piazza, mentre mi sposto assisto a una scena di un...
Mi scusi, quale piazza, se riesce a spiegarci?
È la piazza della stazione, da cui parte quel tunnel che poi va verso l'interno, insomma.
Com'è la situazione quando lei arriva in piazza?
Allora, la situazione in piazza sembra abbastanza tranquilla, è pieno di carabinieri dappertutto, ci sono anche diversi giornalisti, ma la situazione nella piazza è tranquilla, non sta succedendo niente di particolare lì in quel momento.
Quindi diciamo gli scontri erano rimasti...
Sì, gli scontri sono stati in qualche modo isolati nelle vie che dicevo prima, a quel punto lì non c'era praticamente più niente.
E cosa avete in questa piazza?
Allora, la cosa che attira la mia attenzione è un motociclista su una Vespa bianca, fermo all'incrocio, quale non... evidentemente non ha addosso niente che lo possa identificare in qualche modo e che viene attaccato a suon di manganelli.
Mi scusi, che lo possa identificare?
Come uno dei manifestanti o come qualcun altro, non ha neanche il casco a dire la verità, però forse non è un motivo sufficiente, il quale viene assaltato da un gruppo di carabinieri e manganellato, viene buttato per terra lui e la sua Vespa. Lui protesta in genovese, chiaramente, è un genovese, si sente fortemente dal dialetto, protesta dicendo ma io non c'entro niente, che cosa mi state facendo? A quel punto interviene evidentemente o un funzionario o qualcuno con un po' di autorità che ferma tutti gli altri. Io mi sono avvicinato per far raccontare, lui a quel punto tira sulla Vespa, qualcuno gli si fa intorno, credo per vedere che non si sia fatto male, non ha... segni di ferite evidenti. Mi avvicino a lui per fargli raccontare quello che gli è successo, ma vengo spintonato dai carabinieri presenti e a un certo punto, siccome io insisto nel volerlo intervistare, si avvicinano anche a me coi manganelli e io vado.
Ha visto questa persona proprio tirata, fatta cadere?
Tirata per terra, sì. Tirata per terra e calci, pugni e manganellate.
Le faccio vedere due foto e lei mi dirà se corrispondono a questi episodi. Allora, è il reperto 88C dell'Agenzia Olimpia, foto 45.
Sì, è questo.
Se faccio vedere la successiva, che è invece 88D Genova 50. Quindi lei ricorda questa persona?
Sicuramente questo.
È stata in senso così generico picchiata e fatta cadere.
Sì.
Va bene, a parte questo episodio molto circoscritto, lei ricorda la presenza di un funzionario con fascia tricolore sul posto?
Non ricordo la fascia tricolore, ricordo un intervento di una persona che evidentemente aveva il potere di intervenire e di fermare questo episodio. Non ricordo francamente però se avesse una fascia tricolore.
Sì, riesce a collocarci, lei ha parlato della piazza della stazione, se ci riesce a collocare con più precisione dove succede.
Più o meno al centro della piazza. Meno al centro della piazza, che sarebbe il centro dell'incrocio. Sì, è come se lui fosse rimasto fermo al punto di stop per aspettare di poter passare.
Dunque, a parte questo, poi lei.
Dopo questo episodio io sono entrato nel tunnel che porta quindi verso la zona più interna di Genova e ho fatto tutto il giro che mi consentiva di ritornare a capire che cosa ne era stato del corteo e cosa stava succedendo. Questo mi ha portato via diverso tempo perché i sovrappassi e i passaggi per ritornare erano tutti piuttosto intasati, non era facile. Poi a un certo punto, prima di ritornare da questa parte, ho incontrato un gruppo invece di un gruppo di persone col volto coperto, con bastoni e spranghe in mano, e ho seguito loro per vedere che cosa succedeva. Però tutto questo avveniva al di là della ferrovia.
Ecco, si è più tornato poi in via Tolemaido, in corso Castaldi?
Sì, sono tornato quando però già non c'era più niente e mi è arrivata l'indicazione dalla redazione di tornare invece in redazione per preparare i servizi della sera, e quindi non ho più seguito quello che avveniva lì.
Lei ricorda un personaggio in costume?
Sì.
In costume, nel senso in maschera?
Sì, una persona anziana vestita da Pulcinella. In realtà ce n'erano diverse mascherate e non bardate all'interno del corteo, davano anche un po' quella impressione che dicevo prima, di un po'
ma
di festosità.
In particolare ha visto che gli succedeva qualcosa?
Sì, veniva rincorso e manganellato da dietro, e mentre scappava. Questo esattamente nella via laterale di cui parlavo prima, la prima carica fatta personalmente uomo a uomo, una delle persone che venivano inseguite e manganellate era lui.
Quindi inseguito e preso?
E preso, sì. Preso con le manganellate, non preso e portato via.
Colpito. Questo l'ha visto lei?
Sì.
Non ho nessun'altra domanda.
Oggi manca il terzo.
Manca il terzo, che ci ha comunicato anche lui di aver problemi e come ormai abitudine.